Vado?
Quando vuoi.
E se non riusciamo a capire qual è la macchina e qual è la persona, ma in realtà il test nessuna macchina è riuscito a superarla, il computer ci fa venire in mente anche un qualcos'altro. Per esempio, l'idea che l'informatica in questo momento nella società è diventata una sorta di paradigma. Si dice, che non sono multitasking quando non riesco a fare più cose contemporaneamente. È una metafora ed è una metafora presa dall'informatica. Oppure si dice che non ho abbastanza memoria montata per ricordarmi tutte le cose che devo fare. Una cosa anche divertente perché la stessa informatica aveva preso le metafore dalla mente umana quando è stata costruita, che nessuno la obbligava a farlo. Però non è una novità del XX-XXI secolo, perché già con la rivoluzione industriale in realtà la società aveva preso delle metafore dalle macchine. Per esempio, quando uno ha la forza di un pistone nel braccio, è una immagine ottocentesca che viene quando la forza lavoro era stata trasformata, dalle leve meccaniche utilizzando appunto i pistoni a vapore e cose di questo genere. Quindi c'è un costante scambio di idee, di metafore. Questo per rendere più complesso, più complicata la vita a tutti noi, perché già capire se l'intelligenza artificiale è in grado di arrivare a imitare il comportamento umano in modo indistinguibile è complesso. A me viene una domanda invece esattamente all'opposto, ovvero sia, ma è possibile riprodurre il cervello umano all'interno di una macchina? Lo chiedo a Alfio che ha fatto anche un fischio come dire, orca miseria, se è una domanda.
È una domandona anche questa, ma perché è vero che esiste l'idea che la macchina possa comportarsi come l'uomo, ma esiste anche l'idea opposta, cioè che l'uomo sia in fondo una macchina, cioè abbia dei comportamenti, diciamo,
Un computer
e un modo di
biologico.
pensare, esatto, semplicemente biologico, appunto non meccanico, ma che i livelli di certe sostanze nel nostro cervello, eccetera, determinano completamente il nostro
Perché se
pensiero, no?
fosse possibile trasformare l'uomo, prenderlo e metterlo su un computer, vorrebbe dire che non c'è più problema, non si muore.
Esatto, perché
Ma
sostanzialmente
da
la
poco.
questione è, esatto, non è una cosa da poco, ma perché il punto è questo, che se tu aderisci a questa idea, cioè che il pensiero umano sia riproducibile in termini di quantità di certe sostanze, appunto di questioni materiali,
Bioelettriche.
bioelettriche, allora diventa soltanto un fatto quantitativo, non qualitativo. Cioè si tratta soltanto di avere la capacità di riprodurre, che poi è difficilissimo, però di riprodurre è una questione di quantità, cioè di avere macchine abbastanza potenti, forti, piene di cose.
E non solo, qua il problema che non si può fare attualmente è legato al fatto che se noi pensiamo di simulare, se vuoi, quello che è la nostra caratteristica intelligenza, il cervello, il sistema nervoso centrale, lui è
Tutto.
fatto da tanti componenti, quelli che chiamiamo i neuroni, però sono veramente tanti, sono circa una decina di miliardi. E non solo, e poi non è detto che una volta che uno riesce a simularli perfettamente, quello che venga fuori sia qualcuno che pensa.
Perché l'assunto di base sarebbe che il neurone sia come un circuito e quindi dobbiamo avere un computer con un processore con altrettanti circuiti e poi chissà qual è il software che ci gira sopra, qual è la logica.
Esatto, il grande problema di questa idea, per cui c'è sempre questo dibattito se è riconducibile o no al neurone, l'intelligenza umana, è che non è falsificabile, perché siccome non possiamo riprodurre proprio quantitativamente il cervello umano, non possiamo vedere se è vero o no.
Proprio come la vita eterna, in realtà anche l'altra
In qualche
opzione
modo, diciamo, anche quel dibattito lì dura da alcuni secoli.
non è falsificabile. Questo mi fa venire in mente che c'è uno scienziato, un ricercatore, che ha anche detto che in realtà ci sarà questo momento in cui sarà possibile trasferire il contenuto del cervello umano, inteso come elettricità, eccetera, all'interno, si chiama Raymond Kurzweil, lui parla di singularity, il momento della singolarità. Verso la fine del 2040, inizio 2050, so americani dicono sempre una data perché se no nessuno li crede, poi tanto chi ci arriva al 2050 vedrà, e quindi trasferirlo e trasformarlo in un computer, Mattia, cosa che invece.
Ma al momento non si riesce a fare. Ecco, io volevo così avvertire di un pericolo però che c'è quando si parla di queste cose, che è quello di fare delle distinzioni molto linguistiche, no? Un informatico famoso, Dijkstra, diceva che chiedersi se un computer può pensare è come chiedersi se un sommergibile può nuotare, no?
I
Allora,
sommergibili non nuotano,
ecco, non
si
nuotano, però si
immergono.
muovono sotto acqua, e insomma fanno molte cose che sono, insomma, almeno da un punto di vista astratto, molto simili al nuotare.
Posso dissentire sul fatto che sia solo un problema linguistico?
No, non è un solo. No, 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 io quello volevo dire è che secondo me c'è il rischio di cadere in trappole linguistiche, cioè di dire questa cosa non la si può fare semplicemente perché uso una parola diversa che è più connotata vitalisticamente di quanto lo sia invece.
Certo, ma è quello che dicevamo prima, dopo il radiodramma, con l'idea che le metafore che utilizziamo poi alla fine ci fanno credere, sono degli esempi, le metafore sono sempre zoppe, ci fanno credere che una cosa che sembra fatta in un certo modo in realtà sia veramente fatta in quel modo lì, in realtà è fatta in un'altra maniera.
Sì, poi succede però che alla luce delle metafore fuori gli stagli dietro si spendono un sacco di soldi, di energie, per inventarsi degli strumenti che realizzano la metafora, quindi, come dire, o che cercano di farlo, insomma, sulla base di quella suggestione.
Che però col senno di poi non sono spesi malissimo, perché se vuoi tutti gli sforzi legati a cercare di riprodurre l'intelligenza umana hanno avuto una serie di prodotti collaterali tecnologici che usiamo per fare compiti specifici.
Viene da dire, durante gli anni, fine anni 50, poi tutti gli anni 60, negli anni 70 si sono spesi miliardi e miliardi, citavamo prima IBM, è stato uno dei grandi investitori in questo settore, ma molto il governo degli Stati Uniti, molto tantissime.
I giapponesi, c'era tutta l'attesa per i famosi computer della quarta generazione, no?
Cose straordinarie che poi non sono mai arrivate, cioè il computer fatto come l'uomo ancora non si è visto, però dagli esempi che facevamo prima, cioè gli avversari in una partita ai videogiochi, per esempio in una partita a pallone, oppure il computer che ti sconfigge agli scacchi, oppure Google che in qualche modo si rende conto delle domande, si rende conto, è una metafora che non va bene, però che mette in fila le domande che la domanda che gli fai e risponde ponendoti la risposta plausibile secondo il suo algoritmo, secondo il suo modo di lavorare. Tutto questo è in parte effetto collaterale degli investimenti miliardari. E Dario, quando dicevi investimenti miliardari parliamo di tantissimi soldi, ma anche delle migliori intelligenze che per probabilmente un sacco di tempo hanno lavorato sull'ipotesi dell'intelligenza artificiale. Cioè ci sono dei grandi nomi dell'informatica che hanno speso la loro carriera cercando di dimostrare che l'intelligenza artificiale, ipotesi forte, fosse fattibile.
Beh sì, allora sicuramente Minsky, ma anche una persona che in qualche modo è nota a tutti gli informatici della nostra generazione, Hofstadter, Bennett...
Nomi da letteratura che però sì, vale la pena di sottolineare. Noi siamo arrivati in conclusione, ci siamo chiesti se i computer, che spesso ci stupiscono perché sembrano intelligenti, in realtà siano veramente intelligenti, e cosa voglia anche un po' dire essere intelligenti. E il cervellone che ha l'intelligenza di una persona, di un essere umano, ecco, quello non c'è. Quello che c'è invece è un computer che non che si sostituisce all'uomo, ma che ha la capacità di effettuare delle cose che sono utili per gli uomini. Quindi l'intelligenza rimane nella testa dell'utilizzatore del computer e il computer diventa una protesi, uno strumento per aumentare, amplificare le sue capacità. Il motore di ricerca di una banca dati, l'avversario della PlayStation, ci sono tantissimi altri esempi rispetto a quelli che abbiamo fatto che vanno in questa direzione. Noi siamo arrivati alla fine, l'appuntamento è alla prossima puntata, vi volevo ricordare che il radiodramma di Paolo Boldi e la produzione esecutiva della nostra puntata che è di Violetta Lonati. Grazie e arrivederci.
Ecco, finalmente.